saluto sereno e disteso a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, oggi davvero sono onorato di avere un compositore, un direttore di un coro molto prestigioso che è quello dei Crodaioli, musicista, autore di brani dedicati alla montagna ma anche di brani sacri. Arriva direttamente da Arzignano come terra d'origine e sto parlando del maestro Beppi De Marzi. Benvenuto maestro, come va?
Grazie, i proverbi hanno funzionato e perciò ormai siamo fuori dell'inverno.
Maestro, nella sua carriera ha ricevuto numerosissimi premi per la sua attività concertistica e compositiva in giro per il mondo, pur essendo lei abbastanza defilato e allergico un po' alla ribalta. L'anno scorso però inaspettatamente è finito in prima serata su tutti i TG nazionali, sulle pagine di tutti i quotidiani, per questa nomina commendatore al merito della Repubblica Italiana direttamente dalle mani del presidente Sergio Mattarella. Che valore assume per lei questa onorificenza conferita davvero dalla più alta carica dello Stato italiano? È un riconoscimento meritocratico?
Ma prima di darmela mi hanno chiesto se l'avrei accettata e ho detto da Mattarella sì, perciò sono stato felicissimo di conoscerlo, di stringergli la mano, di abbracciarlo e di dirgli anche confidenzialmente tenga duro.
Questa nomina è arrivata in concomitanza con i 60 anni di un suo brano amatissimo che è Signore delle Cime, il titolo originario Signore delle Vette, che è brano che poi è entrato anche nel repertorio di tutti i cori di montagna. È stato tradotto in 12 lingue e tra l'altro conosciuto in tutto il mondo ma adattato anche in svariatissime esecuzioni. Lei era poco più che 23enne quando, fresco di diploma al conservatorio e con il congedo della Naia del servizio militare, lo compose quasi su commissione per ricordare un amico morto nel 51 sotto una sladina nell'alta valle del Chianto. Mai avrebbe immaginato che questo brano sarebbe volato così in alto?
Proprio no, lei ha ragione a dire così, perché io l'ho fatto, l'abbiamo cantato per un anno con il coro appena formato e poi posso dire di averlo quasi dimenticato. È stato preso da alcuni cori intorno alla Valle del Chianto, da Valdagno, il coro Amici di Lobante, un coro di Verona, un coro di Vicenza, e pian piano ha preso un po' la strada dei repertori, dei cori, non solo di montagna, ma anche cori che ne facevano delle trascrizioni per strumenti. Insomma, la strada se l'è guadagnata da solo e io l'ho ripreso nel 64-66 e quando siamo andati a Milano a cantare al Circolo della Stampa presentati da Giulio Bedeschi, c'è stato un signore, che poi ho saputo che era un compositore, Giovanni Danzi, che ha detto: ma lei le ha registrate queste cose? E io ho detto no, non avrei nessuna intenzione di registrarle, ed è nata così, direi, la nostra fortuna con le edizioni Curci di Milano.
Qual è il posto davvero più impensabile dove ha ascoltato la sua composizione, Signore delle Cime? È finita anche in Piazza San Pietro, cantata anche dal Papa. Poi ho visto un video di un'intera arena di Verona in piedi che cantava Signore delle Cime. Immagino che sia il top per un compositore.
I posti sono due o tre. Uno, il più impensabile, è in Giappone, con un'orchestra e un coro dentro un grande teatro che si chiama Bunka Kaikan. Io ero in Giappone a suonare con i solisti veneti, mi hanno invitato, sono venuti a prendermi e mi hanno accolto, un coro meraviglioso, un'orchestra. Un altro luogo sempre impensabile è stato al Circolo Polare Artico con un coro finlandese che ha un titolo italiano, Con Amore, nella città di Rovaniemi prima e poi a Helsinki, e l'hanno intonato prima in italiano e poi con una buona traduzione in finlandese. Ecco, poi l'ho sentito cantare e qui mi sono commosso in un filò a Rio Grande do Sul, ma sulle montagne, un posto che si chiama Vaccaria, un posto incredibile di veneti, che da sera facevano filò. Era agosto, perciò lassù era inverno, nevicava addirittura, e sentire queste voci di donne, di ragazzi, di uomini cantare il Signore delle Cime con una passione e una disperazione uniche, lì credo che sia stato il posto più incredibile dove l'ho ascoltato.
Maestro De Marzi, i suoi sono stati canti di ispirazione popolari ed è proprio questa un po' la caratteristica che devono avere per essere anche cantati da un coro, no? Devono essere abbastanza semplici ed immediati, arrivare un po' a tutti.
I canti devono essere narrativi, come delle ballate popolari. Non si può cantare per cantarsi addosso. Bisogna cantare per raccontare qualcosa, è sempre stato così. Il popolo ha sempre raccontato, magari anche con il gusto di essere felice o infelice o triste quando canta, però sempre rivolgendosi al mondo, alla gente intorno. Ciò che invece sta accadendo è che oggi i cori cantano per loro stessi, quasi per pavoneggiarsi, per dimostrare che sono capaci di fare cose difficili, impossibili, e il pubblico è sconcertato e si sta allontanando purtroppo.
3.000 concerti in 50 anni di vita e 150 nuovi canti entrati a far parte del repertorio mondiale dei cori. È nato tutto da un gruppo di amici, questo coro dei Crodaioli che dirige dal 1958 per cantare la passione per la montagna. Ma dopo mezzo secolo di vita, che in realtà rappresentano i Crodaioli, questa sua creatura nel panorama nazionale?
Oggi ci sono i Crodaioli del tempo 2019, ma nel coro saranno passati 200-250 cantori lungo il tempo. È un lavoro che stanca, che impegna. Noi facciamo una quarantina di concerti l'anno, non cantiamo mai in luglio e agosto, e nelle feste cantiamo quando ci invitano, andiamo, raccontiamo le nostre storie e raccontiamo le cose credibili. Io sono legato alle stagioni, sono credente, perciò faccio canti sacri anche, ma li giustifichiamo sempre dicendo che fanno parte della poesia della nostra vita quotidiana, la fatica di lavorare, la fatica di amare, il piacere di amare, anche la fatica di credere, adesso poi con tante distrazioni e tante tendenze, però credo che sia la nostra fedeltà alla poesia e soprattutto alla verità di ciò che cantiamo a renderci ancora vivi.
Lei ha scritto e cantato la montagna, dicevamo, ai suoi abitanti, le tradizioni, sacro e profano, la grande guerra, ma l'ispirazione non le è mai mancata, e così anche oggi si sente ancora molto ispirato?
Sì, la grande guerra l'ho cantata per cantare la pace. È stata un'ispirazione venuta soprattutto da Mario Rigoni Stern, da Carlo Geminiani e da Giulio Bedeschi, cioè dalle persone che hanno influenzato quel tempo mio, che sono i primi anni 60, quando ho raccontato il dolore della grande guerra e anche la disperazione della seconda guerra, basti pensare alla ritirata di Russia. Non ho mai cantato canti di solenni, o meglio, non ho mai sottolineato le gesta guerresche, anzi direi che le parole di Mario Rigoni Stern, che diceva: noi non abbiamo mai cantato a più voci, abbiamo solo pianto cantando, e mi ha confidato che prima di partire dalla riva del Don con i suoi alpini bresciani hanno intonato "Mira il tuo popolo, bella signora".
Oltre al Signore delle Cime, ampiamente riconosciuto, lei ha scritto anche brani più complessi. Io non ne cito alcuni di quelli che vi ricordo così improvviso: Io Scala Rossa, Monte Pasubio, Restena, La Contà dell'Acqua Ciara, L'Acqua Zemorta. Ma quale altro brano le dà soddisfazione dirigere o ascoltare dei suoi?
Non sono mai stato imprigionato nella nostalgia, o peggio ancora nei ricordi, che siano solo ricordi. Canto, e nel momento in cui canto cerco di essere credibile per ciò che propongo. Oggi ho fatto un canto, oggi in questi ultimi tempi, che dice "I bambini del mare", cioè i bambini che muoiono ogni giorno nel mare. E questo canto l'ho fatto a una voce, l'ho fatto accompagnare con la chitarra da un ottimo chitarrista che canta nel mio coro, Silvano Ceranto, e adesso ne ho fatto parecchie versioni per coro misto, per coro femminile, per coro maschile. Noi ancora a più voci non lo sappiamo, perché penso che la verità di questo canto sia a una sola voce. Ecco, io tengo a dire che i canti che ho fatto sono credibili se sono eseguibili a una sola voce. Poi ho fatto canti anche polivocali a 5-6 voci, basti pensare alle voci di Nikolajevka. Ma le voci di Nikolajevka sono la disperazione, l'urlo dei nostri soldati che vogliono venire a casa.
Una Una bella amicizia, lo ha nominato spesso, la legava allo scrittore altipianese Mario Rigoni Stern, Mario Stern come chiamava lei, amava chiamarlo, questo grande alpino maestro di pace e libertà. Le ha dato un testo sulla tragedia dell'Ortigara che è diventato Volano le Bianche, inteso le pernici. Che cosa vi accomunava in questa amicizia di idee e di intenti, un comune sentire?
Io ho capito da lui che bisogna parlare prima di tutto della pace. Mario era un cacciatore che però diceva: parto la mattina con un colpo e lo porto a casa la sera e vado a capire la natura, e lì eravamo in sintonia perfetta. Poi vicino a lui, io nella differenza d'età stavo in silenzio, aveva capito che io sapevo ascoltarlo, sapevo amare ciò che diceva, mi raccontava ciò che scriveva, mi presentava i suoi amici, non ne aveva molti, erano tutti amici di Mario, però lui cercava anche di essere un po', direi, di difendere la sua solitudine. Ecco, la solitudine per un grande narratore come lui è importante, perché è il pensiero, è il silenzio che genera poesia, non è il dialogare. Lui che ha dato al mondo la poesia delle cose semplici. E quando qualcuno gli diceva: è contento di essere uno scrittore? E lui diceva: sono un narratore e sono felice se ciò che scrivo ha fatto e fa compagnia a qualcuno.
Viva Beniaca la storia, Beniamino dalla bella storia. È un inno alle radici, l'emigrante che torna a casa e si dispera nel vedere il degrado del cambiamento. Un po' quello che è successo a lei, a cui la coerenza certo non manca, e per scelta ha deciso di abbandonare Arzignano, dove affondano le sue radici, e venire a vivere a Vicenza, perché Arzignano le stava un po' stretto ultimamente.
Abitavo a Castello, nella casa della sorella di Antonio Giuriolo, e mi è stato un poco imposto di cambiare, e è stato comodo venire in periferia di Vicenza, proprio da queste parti, e ho scoperto la campagna che prima conoscevo poco, ho scoperto anche i dialetti della zona di Levante di Vicenza, no? Della zona est fino a Padova, e adesso posso dire che di aver scelto bene, perché è un luogo silenziosissimo. Mi sta stretto sempre tutto, io mi stanco, o meglio, quando rischio di annoiarmi, studio sempre, suono, ma, e leggo tanto, ma quando rischio di annoiarmi penso che forse sarebbe meglio cambiare casa. Ecco, faccio come mia mamma, ecco, in un certo senso. Mio papà ha sempre viaggiato, perciò anche lui era un inquieto, un irrequieto. E l'inquietudine fa parte anche della mia caratteristica, anche nella fede. Non è che io sia sicuro di tutto, cerco, continuo a cercare, e anche nella musica. Ultimamente sto studiando i grandi compositori moderni, e ho fatto mia una frase di Massimo Mila, il grande musicologo, che dice: sì, sono bravi, lo diceva anni fa insieme con Montale, sono bravi, sanno la tecnica, sanno muovere le parti, sì, ma manca un piccolo particolare, la bellezza.
Come le piacerebbe essere ricordato un giorno? Che cosa scrivessero e dicessero davvero di Beppi De Marzi?
A volte penso, ormai sono anche nell'età del progetto dell'epigrafe, a me piacerebbe che scrivessero: Beppi De Marzi, organista e cantastorie.
Viva la semplicità, viva la musica, grazie di cuore al maestro Beppi De Marzi, arrivederci.
Grazie a lei, è stato molto caro, non ho mai fatto un'intervista così piacevole, grazie. Ecco, agli amici di Radio Stella un saluto particolare. Io spero che arrivi anche nei luoghi dove c'è gente che vive in solitudine, a consolare e portare la speranza, perché una voce che arriva da lontano è come il vento che profuma improvviso nel cambio di stagione. Grazie.